E diamo il benvenuto negli studi di radio SBS, praticamente in arrivo dall'Italia, al tenore Aldo Di Toro, qua in Australia, a Melbourne nello specifico, per l'Elisir d'Amore, opera di Gaetano Donizetti, e nel ruolo del protagonista. Buongiorno Aldo, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Aldo, tu mi hai fatto felice perché ti sei presentato negli studi da vero tenore con una sciarpa, fuori ci sono qualcosa come 30-35 gradi.
Va bene, no. C'è anche questo. Ieri ha fatto freddo qui a Melbourne e stiamo cantando molto in teatro, e quindi mi devo stare attento, dai.
Preservare la voce per
c'è un venticello non tanto estivo fuori, né... va bene, sono messo in mezzo.
Senti, allora sarai il protagonista di questo L'Elisir d'Amore di
sì.
Donizetti, uno dei classici dell'operistica mondiale, con una delle arie, appunto, una furtiva lacrima,
più...
è, diciamo, il highlight.
Ah, è una
di
gioia, è una gioia. Il ruolo di Nemorino mi ha portato tante cose, non soltanto la fortuna. Ci divertiamo molto sul palcoscenico in questa produzione molto carina di Simon Phillips. Ci troviamo in una fattoria australiana, quindi... è tutto ferro, insomma, battuto, pelle, ci sono cavalli, mucche, pecore, insomma, pappagalli.
Quindi l'ambientazione è l'outback australiano.
Sì, sì, funziona, sai? Funziona perché l'Elisir è la Coca-Cola, in cui c'è un impero, stava per diminuire, insomma, in Australia, e l'altro impero, quello americano, insomma, con sé portava tutti i suoi prodotti, e uno era la Coca-Cola. E questo dottore, Dulcamara, questo personaggio cerca di vendere tutti i suoi prodotti, uno è questo L'Elisir d'Amore.
Perché ricordiamo brevemente la trama, sostanzialmente Nemorino, il tuo personaggio, il protagonista, sta vivendo una storia d'amore
sì,
non ricambiato,
non
e
ricambiato,
appunto
sì,
cerca
sì.
Di, compra da questo Dulcamara L'Elisir d'Amore.
È vero, io sono innamorato pazzo di Adina e lei ovviamente non ha tempo per me.
Capita.
un'altra classe. Io un semplice uomo, un sempliciotto, e incontro questo dottore Dulcamara che sta passando lì per il villaggio e compro con l'ultimo soldino che ho questo elisire.
Nell'originale era una bottiglia di Bordeaux.
Di Bordeaux di vino. Ecco.
Nel vostro quindi è Coca-Cola?
È Coca-Cola. Ricordiamoci che in tempo di guerra, quando fu introdotta la Coca-Cola, c'era anche la cocaina dentro, no? C'erano, sono delle tracce di altre cose.
Così dice la leggenda.
Sì, la leggenda.
Non si sa bene.
E quindi cioè, al momento critico Nemorino si trova proprio, non soltanto ubriaco, però con tutto lo zucchero.
Un po' high,
no? Io nel primo atto, io mi trovo in questa situazione in cui devo per forza finire una bottiglietta di coca.
Ah, quindi in scena ti devi fare una bottiglietta di coca.
Scelgo la coca zero.
Ma scusa, ora non vorrei essere indiscreto, la Coca-Cola ha un problema tecnico, soprattutto se ti scoli una bottiglia.
Hai ragione.
Ti viene sì. Anche da, diciamo...
No, nel primo atto magari, no, mi servirebbe un rutto, posso dirlo così, nel secondo atto, quando rientro in un altro momento importante, però non mi viene, non mi viene, mannaggia. No, è divertente, lui, questo L'Elisir ci crede molto.
Senti, scusa, però ritorniamo a questo tema scottante, curiosità personale. In scena si è visto di tutto nei decenni scorsi, si sono visti nudi, si sono visti incesti, si è visto
il volgare.
Si sono mai visti i rutti in scena? Hai voglia?
Certo, no, durante le prove l'altro giorno sono riuscito, sai. A casa mi viene benissimo, però nel secondo atto non so, forse la furtiva lacrima, no?
mi raccomando, insomma, Donizetti si sta un po' rivoltando nella tomba a questa versione un po' così della furtiva lacrima. Ambientata quindi nella Australia dell'Outback del dopoguerra.
Sì, funziona benissimo, sai. Poi il personaggio, il baritono, bel core, diciamo se si può anche chiamarlo un Anzac. Lui porta tutto con lui, insomma, questi soldati che fanno parte del coro. E il coro è sempre di opera Australia, fantastici.
Comunque, diciamo, c'è il lieto fine in questa storia.
Certo,
perché
è
alla
una commedia.
Riesce a
sì,
conquistare
sì.
La
no,
sorella.
No, in quest'opera non c'è nessuna maledizione o sangue o guerra, malattia, niente. È soltanto una storia di diciamo, i due protagonisti, tutti non possono essere insieme perché non sanno comunicare, perché veramente Adina mi ama.
Però non lo sa.
Non lo sa. Ci vorrebbe la scena nel pollaio in cui si trova, insomma, questo nemorino arricchito perché lo zio muore e lascia...
un po' di eredità.
Sì, un po' di eredità. A nemorino tutti lo vogliono sposare. Adina si ingelosisce, piange, no? Nemorino vede questa lacrima furtiva e capisce che lei è innamorata di lui. È, insomma, bellissima, è la scena,
il
veramente.
Classico. Il classico. Da una lacrima furtiva ho capito tante cose, sostanzialmente. No, questa forse sto citando qualcun altro. E l'Elisir d'amore di Donizetti, appunto, un melodramma giocoso, appunto, la storia potrebbe trasformarsi in una tragedia, in realtà poi si conclude bene, divertente. È anche una lezione per tutti noi sul fatto che non serve tempo per fare le cose. Donizetti ebbe a disposizione 14 giorni per scrivere la partitura.
Non scordiamo che lui ha anche messo 7 giorni di quei 14 giorni per decifrare, capire bene il libretto. Quindi in una settimana, sì, in una settimana, cioè, scrisse questo bomboniere, no? È un gioiello.
Ma voi artisti sul palco, vi rendete conto, percepite una scrittura un po' raffazzonata oppure è un miracolo
della scrittura?
Io dico
subito che il finale del primo atto è perfetto. Quindi lui, cioè, ha adoperato le chiavi per scrivere un'opera in poco tempo. Ovviamente, cioè, si sente che lui abbia fatto il conservatorio e da lì, durante le sue opere, ha raffinato anche il suo stile. E quando credo 1832, quando scrisse l'Elisir, lì aveva tutte le carte, insomma, per creare questo capolavoro con facilità. Secondo me è un genio qua.
Noi siamo in compagnia di Aldo Di Toro, che è venuto a trovarci proprio in occasione della prima di L'Elisir d'amore, l'opera di Gaetano Donizetti, che fa parte della stagione primaverile di Opera Australia a Melbourne. Aldo, tu è da un po' di anni che fai su e giù da Europa, Italia e Australia. In questo momento dove ti trovi?
Vivo sempre in Abruzzo, nella contrada di mio nonno, dei miei nonni, e sto restaurando questa casetta lì davanti alla Maiella, tra il monte e il mare, in Abruzzo, nella provincia di Chieti. Sono on the road, spesso per lavoro. Quest'anno ho fatto il mio debutto in Germania e tipo lì, insomma, ero lì per quasi 10 settimane, quindi... la vita di un tenore è molto movimentata, però ho questa grande fortuna di essere circondato di parenti, familiari, amici in Abruzzo, che è anche una valle bellissima, no? Ancora paradiso, ancora.
E
paradiso.
La tua immigrazione di ritorno, Abruzzo, Perth, Abruzzo.
Sì, sì, no, ormai sono un socio Emirates, sono molto contento. No, in questi anni non ho mai abbandonato l'Australia, ho cantato in tutte le città maggiori con le opere compagnie, con ben 12 stagioni per l'Opera Australia, quindi sono contentissimo di essere qui.
Senti, hai cantato in Italia, naturalmente, hai cantato in Australia, hai cantato in Germania e in Scozia. In quali teatri ti sei trovato meglio?
Oh, bella domanda.
Naturalmente vogliamo sapere quelli in cui ti sei trovato peggio, poi.
Ah, oh mamma mia, non saprei rispondere. So che gli inglesi sono molto attenti al mio repertorio. Per qualche motivo loro amano Donizetti molto. Invece non è ben rappresentato, no? In altri territori. Io mi sono trovato anche bene in Turchia, a Tokyo, Sudafrica. Purtroppo non ho un rapporto con quei paesi che continua, no? Devi cercare di mantenere i rapporti, perché è facile fare un debutto in un teatro, in un paese interessante, poi ti devi o arrendere a un territorio in cui puoi sviluppare rapporti con le agenzie, direttori e colleghi, così, teatri stessi, oppure, insomma, devi continuare a scoprire nuovi paesi, nuovi teatri. Io mi trovo molto bene tra il Regno Unito, soprattutto l'Australia, e adesso Germania e Austria.
proposito di debutti, parlavo qualche tempo fa con una cantante, una soprano, che mi diceva: la situazione adesso in Europa è paradossale, perché è quasi più facile debuttare, anzi è più facile debuttare adesso rispetto che nei decenni scorsi, per il fatto che un debuttante costa meno e sostanzialmente viene buttato nel tritacarne se riesce a sopravvivere, a galleggiare bene, se no avanti un altro. Confermi?
Sì, sì, confermo. Prendo per esempio, non darei esempi, però non vorrei offendere nessuno. Comunque, so che tanti teatri in Italia, è un momento molto stanco per la lirica in Italia, anche se vorrei rientrare questo inverno a fare qualche audizione per portare il repertorio, soprattutto italiano, lì, perché dopo 5 anni mi sento pronto. Comunque, devo dire che stanno adoperando, utilizzando, cioè undergraduates, come si dice in italiano, studenti dai conservatori, perché costano niente, poco niente, cioè loro vogliono usare cantanti che non costano nulla, ecco. E quindi chi sono? Sono studenti che sono ancora lì studiando, o studenti appena, insomma, diplomati, laureati, e quindi una lotta.
Ti paghiamo in esposizione mediatica, questa è quello,
sì,
che
ma no, allora i teatri seri, io credo che sia il momento per l'Italia per rinascere. Non è che stiamo uscendo dalla crisi, però l'arte, vedo i segni che l'arte, la lirica stia riprendendo un po' di attività, stanno onorando pian pianino i contratti di nuovo, perché fino a un paio di anni fa non pagavano neanche, no? Anche i primi tenori alla Scala, devo dire, colleghi miei. Quindi io ho preferito in questi anni cantare in teatri di media grandezza, con insomma condizioni economiche un po' meno, però avevo la serenità di lavorare in un modo, cioè insomma adesso che ho lavorato in Germania i soldi sono arrivati nella banca mia italiana prima di me, insomma, no? Io sono tornato, erano già lì. Questa è una cosa,
ecco,
che non succede mai.
Esatto,
non
deve preoccuparsi un cantante anche di alto livello qua in Australia come te dei soldi che non arrivano, soldi che arrivano di meno?
In Australia non ancora. No, anzi direi in Australia, se non sono in anticipo qua, sono, diciamo, entro una settimana arrivano, che è normale. Però un cantante che canta nei teatri maggiori in Italia aspetta, insomma, 6, 9, 12 mesi, uno scandalo, no?
Anche 12 mesi?
12 mesi, addirittura contratti tolti, senza un contratto, insomma, perché nel passato, cioè, tutti abbiamo provato delle situazioni in cui un contratto per mille motivi viene tolto, perché per la stagione cambia, direzione artistica, eccetera, però poi arriva un'altra cosa, un sostituto, no? Un'altra attività, un altro impegno. Invece no, da quando, devo dire, Tremonti tagliò 60%, non all'arte italiana, però alla lirica, lì ho deciso di non sprecare più tempo nella mia penisola. Ho deciso di prendere l'aereo, low cost, da Pescara, Roma, Bari, Ancona, insomma, quella parte d'Italia dove vivo, e di andare altrove a lavorare. Adesso mi sento pronto di tornare, perché vedo i segni positivi in qualche teatro.
Noi adesso non vorremmo deprimere il nostro pubblico, perché sembra che stiamo parlando di contabilità, però è una realtà quella della lirica, che in Europa sta vivendo dei momenti difficili. C'è spazio, secondo te, per le superstar della lirica come un tempo erano Pavarotti, come era la Callas, oppure è una porta che si è definitivamente chiusa?
Ecco, entriamo in un discorso di polemica, perché una volta io credo che il pubblico andava in teatro per sentire i loro cantanti preferiti e quindi stelle, insomma. Adesso no, i teatri promuovono il teatro, non più, anzi io vedo nei territori dove lavoro io, insomma, tre continenti, che quasi quasi il cantante non viene mai messo avanti il teatro, mai.
Insomma, questo quello per me pari sono.
Ecco, cioè io non so come commentare, io so soltanto che gli abbonamenti sono sani, i nulli sono sani, e dove canto io i teatri sono tutti pieni, tranne un esempio e due in cui addirittura anche lo spettacolo fu ignorato. Quindi anche dentro una stagione lirica stessa ci sono certi titoli che vengono, insomma, inseriti in tutti i forum, i media e tutto, pubblicizzato, però altri titoli no. E lì si trovano dei problemi nel teatro. Se no, i teatri sono pienissimi, veramente pieni. In Germania quest'anno ho dovuto fare una recita in più, perché non faceva parte del mio contratto, e quindi ero molto contento di, insomma, di cantare ancora. Un bel titolo, un ballo in maschio di Verdi, mi sono trovato molto bene. Vicino Berlino, insomma, Braunschweig, si lavora bene, i tecnici sono favolosi, anche l'orchestrale, tutto. Però dove insomma il prodotto non viene pubblicizzato, lì io ho fatto caso che si trova in difficoltà.
Concludiamo dopo queste parole non all'insieme dell'ottimismo su proprio una cosa personale.
Sì.
Che cosa, allora, se la situazione è in un certo senso un po' nera, che cosa ti spinge a continuare con la lirica? Rimanere un soldato in trincea?
Ah, no, io sono molto entusiasta, cioè io mi sento, sono sempre solare, sono sempre positivo, e queste parole sono di una realtà che vivo di questi ultimi anni, no? Perché l'arte è sempre la prima cosa, il primo settore a soffrire. Però io canto il ruolo più bello, il repertorio più bello, insomma, del mondo, quello del tenore lirico. Mi spiace dirlo ai soprani, però i tenori vincono. Il mezzo soprano forse ha qualche cosa interessante, però i tenori vincono.
I bassi, sì, li releviamo,
sì, sì. No, no, io ho cantato senza pausa per 10 anni ormai, la voce risponde bene, mi sento bene, acquisti una serenità sul palcoscenico, e la musica stessa è la cosa meno problematica. Ho scoperto, quando mi chiedono di fare qualche master, di dare qualche consiglio, dico sempre ai cantanti, insomma, emergenti, la prima cosa che dico: ma siete ben sicuri di voler fare questa cosa qua? Perché c'è una realtà, no? C'è una realtà, perché è facile fare un debutto, Carlo, però per mantenere lì ci vuole tutta un'altra cosa, tutta un'altra qualità.
Ci vuole più talento o più testa?
No, ci vuole la comunicazione, ci vuole la salute vocale, ci vuole la pazienza e la capacità di dire anche no delle volte, no? È vero questa cosa qua, perché un tenore può anche essere sedotto da un repertorio un po' più espansivo, con condizioni economiche un po' più, insomma, attraenti, però lo strumento è quello. Io ho visto tanti colleghi che hanno continuato sulla strada tipo Puccini e dopo 2-3 stagioni non cantano più. Fanno altre cose, perché sono mille cose che potrebbero andare male, insomma, per un tenore. Quindi non sono negativo, attenzione.
Scusami, vorrei approfondire, quali sono le cose che potrebbero andare male, proprio per la voce?
Allora, per continuare su questa idea qua, non è Puccini che ci fa male, è proprio il sistema di cantare un repertorio in continuazione per 4, 5, 6 settimane, con tutta la ripetizione che richiede il sistema di prove. È quel sistema che ti stanca.
Qui ti rovini proprio la voce.
Sì, sì, io lo vedo. Infatti sono grandi direttori, tipo la grandissima Simone Young, che disse una serata dove cantavo io, cioè il cantante ne ha 3 anni.
Ha fatto proprio il toto cantante?
Sì, sì, proprio 3 anni di shelf life. No? Queste frasi, uno va avanti, no? No, adesso scusa, se 3 anni sono passati, sono 5, sono 8, adesso 10, mi sento ancora bene, però deve rinunciare quel verismo o quell'opera barocca. O il Wagner, o che ne so, il Verdi troppo pesante, queste cose qua.
Ma quindi è un po' anche l'ambiente che ogni tanto vi sentite un po' dei cavalli da corsa più che dei cantanti?
Sì, ma per esempio io parlo sempre nella fascia, nella categoria mia, cioè del tenore lirico. Non sono né leggero né spinto, sono proprio lirico. Però non vuol dire che io non possa fare un Verdi un po' più maturo. Specialmente adesso che sono quarantenne, tipo adesso feci il mio debutto in Ballo in Maschera, che 10 anni fa, ma per carità, non avrei mai pensato di poter fare Riccardo in Ballo in Maschera. Però ci sono dei tenori a 30 anni, 35 anni che vorrebbero già accettare quei ruoli lì. Invece io mi sono trovato in questi anni a dire di no a certi direttori artistici, sul tipo Turandot, ma scusa, ma sono matti questi, questi che mi offrono Callafti, queste cose qua. E adesso mi sento pronto di affrontare altri ruoli, no? Perché anche lì non siamo più ventenni e la voce non è più, acquista altre qualità, no? Come detto, più omogenea e più serena e più...
Quindi per te la virtù essenziale è stata la pazienza?
Sì, sì, di essere costante, arrivare in teatro tutti i giorni con un sorriso, cantare, perché noi cantiamo in Germania adesso dalle 2 alle 14 e poi una pausa nel pomeriggio e dopo c'è dalle 18 alle 22. Quindi una giornata abbastanza lunga in cui devi dare un bellissimo lavoro. Però vedo tanti tenori che saluto lungo la strada, ciao, arrivederci, mentre loro insomma cercano altre cose da fare, bravissimi, voci bellissime, però non hanno potuto rimanere nella loro categoria, la loro fascia, la loro, in Germania si dice Fach, no?
Allora noi ringraziamo Aldo Di Toro per aver sprecato un po' della sua preziosa voce con noi su Radio
SBS. No, per carità, considero un dono essere qui. Questa è una commedia, non scordiamoci questa cosa qua. E i miei colleghi, Rochelle Durkin, che canta, che è il soprano favoloso, che canta Adina, Conal Coward. Abbiamo il nostro direttore Ben Nodi, che è proprio di Melbourne stesso. Abbiamo un cast bellissimo e ci divertiamo molto.
Aldo Di Toro, in scena proprio con l'opera di Donizetti, L'Elisir d'Amore, ruolo di Nemorino, il protagonista. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa recita.
Evviva il lupo, grazie Carlo.